As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Questa domenica col muletto, sia con lo smartphone, una cosa che mi ripugna un po', ma questo è perché il computer è morto proprio ieri notte e quindi tocca farlo con lo smartphone, che tra l'altro non condivide le slide in PowerPoint perché streamer non lo fa fare. Vabbè, comunque il protone sferico e l'elettrone sferico. Il problema dell'elettrone sferico è legato a una recente misura in cui si è visto che l'elettrone appunto ha una distribuzione di carica sferica, mentre si sperava, si cercava di vedere se l'elettrone avesse una carica non sferica ma con un dipolo, sia oblunga, perché questo vorrebbe dire nuova fisica, vorrebbe dire tutta una serie di risultati interessanti che invece in questa maniera vengono preclusi a spostare energie ancora più alte.
Eccolo qua, scusate, ma questo passa il convento oggi, vecchia carta afforata per la stampante ad aghi. Allora, si parte dal raggio classico dell'elettrone. Se uno fa il conto classicamente per l'elettrone, quello che succede, ciao Lorenzo, quello che succede, viene un numero che è dell'ordine del miliardesimo, del millesimo di nanometro, se 10 alla meno 15 metri, è un numero, è il classico, quindi è un errore calcolato in maniera classica, ma essenzialmente è una prima approssimazione. Uno dei motivi per cui è un errore è che in realtà, se poi uno lo confronta con il raggio classico del protone, il protone, che pure è fatto, sappiamo adesso, di 3 quark, in realtà è più piccolo. Questa appunto è un'approssimazione, perché sappiamo che l'elettrone è una funzione d'onda e si distribuisce intorno al, con la sua funzione d'onda intorno all'atomo, se è legato nell'atomo e così via. Ciao Fauno. Il punto è che l'elettrone dovrebbe essere, con tutte le i caveat della meccanica quantistica, con tutti i problemi legati e tutte le sottigliezze legate appunto alla meccanica quantistica, un oggetto puntiforme. Quindi un oggetto puntiforme non ha distribuzione di carica, in realtà puntiforme non vuol dire assolutamente niente, o meglio, noi non sappiamo assolutamente come trattare oggetti a dimensione zero, quindi probabilmente a una dimensione finita legata appunto alla funzione d'onda, ma vediamo perché quindi si parla di distribuzione di carica sferica. L'elettrone da solo se ne sta da solo con la sua carica elettrica negativa, potrebbe essere positivo, non cambierebbe assolutamente niente. Se mettete due elettroni uno vicino all'altro, vabbè, loro si respingono con la forza di Coulomb. Questa è una forza, la forza classica, è misurata, appunto è repulsiva per particelle della stessa carica, è attrattiva quando la mettete appunto intorno elettrone e protone. Questo è quello che tiene legato l'elettrone all'atomo, questo è quello che fa l'atomo neutro, perché il protone è positivo e l'elettrone ha la carica uguale o opposta. È interessante ribadire che la somma delle cariche del protone fa proprio 1, sommando parti di un terzo con i tre quark, più due terzi meno un terzo, mentre il neutrone ad esempio è più due terzi meno un terzo e quindi è 0. Però queste cariche sono quantizzate e sono esattamente quelle, né più né meno, né di sopra né di sotto. Ovviamente l'attrazione è quella coulombiana, si calcola come attrazione coulombiana, eccola qua, non è importante, ma comunque sia, è data dal prodotto delle cariche, in questo caso due volte la carica dell'elettrone, la distanza al quadrato, e quello che conta è questo epsilon 0, che è, ci dice quanto è forte la forza elettromagnetica, la forza elettrostatica, diretto come raggio. Ma insomma, quello che è importante è che dire, guarda, quando parliamo di forze elettrostatiche, elettromagnetiche, parliamo di una cosa che ha questo numero epsilon 0 che vale 10 alla meno 12, ma non è importante. L'importante è che questi si attraggono e questo ci dice l'intensità della forza. Ovviamente questo è un'approssimazione, ovviamente l'elettrone ha una funzione d'onda e altrimenti ruotando attorno al protone emetterebbe fotoni, emetterebbe onde elettromagnetiche e cadrebbe, quindi così non può essere una funzione d'onda e quindi va trattato in maniera quantistica. Ora, in maniera quantistica c'è cioè la funzione d'onda, cioè abbiamo il nostro bell'atomo con le varie funzioni d'onda, i vari livelli vengono riempiti. Uno dei problemi, o meglio, delle sottigliezze, delle feature della meccanica quantistica è che vista l'indeterminazione di Heisenberg, visto il fatto che voi a piccole scale non potete misurare, ho misurato una cosa, ho misurato un'altra, essenzialmente potete rubare energia o essenzialmente potete creare e distruggere particelle come vi pare, basta che lo fate per un tempo molto ridotto, ossia tanto più grossa la particella che create, tanto più ridotto è il tempo che questa può neanche vivere virtualmente o quasi vivere. Quindi se un elettrone si fa gli affari suoi e va dritto per dritto nello spazio senza che nulla possa accadere, questa è la traiettoria classica, anche se qui appunto dovrebbe essere una funzione d'onda, in realtà secondo la meccanica quantistica potrebbe fare anche questo. Sta andandosi per i fatti suoi, decide così, de botto, senza senso, di emettere un fotone che deve riassorbire in un tempo limitato, appunto il prodotto del tempo per cui questo fotone virtuale pseudo vive e per l'energia del fotone deve essere minore di h tagliato, e lui se ne va, prosegue mentre ha emesso questo fotone, quindi ha perso energia mettendo questa cosa qui, che però deve essere riassorbita e va dritto per dritto, e quindi è come se nulla fosse. Ovviamente può avere anche uno scattering e così via, potete farla complicata quanto volete. Quindi in realtà la cosa con queste particelle virtuali diventa ancora più complicata, perché quello che vuol dire è che quando avevate l'elettrone, questo qua, i due elettroni che si respingevano, se uno lo vuole trattare correttamente dal punto di vista della QED, la quantum electrodynamics, ossia dal punto di vista della meccanica dei campi quantistici del caso elettrostatico, elettrodinamico, che è quello facile, pensate un po', quello che avete il primo elettrone che sta andando per gli affari suoi, il secondo elettrone che sta andando per gli affari suoi, si scambiano un fotone e quindi vengono deviate. Questa è la repulsione elettrostatica trattata nel caso del fotone, che questo è un fotone reale, però non è un fotone virtuale, perché si scambiano energia, si respingono, cambia il momento, l'urto può essere elastico, anelastico, quello che volete, ma insomma c'è una radiazione elettromagnetica, perché essendo l'elettrone carico e interagendo con quest'altro, sposta, dipende come lo vedete, se si sposta vuol dire che sta accelerando, se sta accelerando vuol dire che deve mettere radiazione elettromagnetica, e quindi ci deve essere un fotone che viene scambiato per lui. E di nuovo, però, questo chi è che ci obbliga a far sì che sia un solo fotone? Può tranquillamente essere un fotone che viene scambiato, decide anche qua, de botto, senza senso, di trasformarsi in una coppia elettrone-positrone, che è un'altra cosa che succede realmente, sono gli sciami elettromagnetici, un fotone che interagisce però con la materia può creare realmente un fotone, morire lui e creare un elettrone e un positrone. Ma queste sono particelle virtuali, quindi vedete che, vabbè, si vede, in realtà comunque la freccia è al contrario, perché il positrone può essere visto come un elettrone che si muove in verso opposto nel tempo, ma è solo un artificio matematico, si ricombinano e ritorna il fotone di prima e mi fa lo scattering, esattamente come quello nel caso elettrostatico che si fa anche al liceo, alle medie. E ovviamente questa cosa io la posso complicare quanto volete, cioè il mio scattering dell'elettrone e di quest'altro elettrone può appunto darmi questo loop qua, ossia elettrone e positrone, questi a loro volta possono scambiare altri fotoni, può essere complicata quanto volete. Infatti poi, se si complica quanto volete, viene infinito, questo ha creato non pochi problemi, si fa quella che si chiama rinormalizzazione, che è un po' un trucco Jedi, che però funziona e che in sostanza tiene conto della, appunto, di come tutti questi eventi integrali, tutti questi disegnini sempre più complicati, in qualche maniera si compensano. E quindi in qualche maniera quello che uno può anche analizzare tutti questi diagrammi, tutti questi disegnini in più, è dire: vabbè, ma l'elettrone vero e proprio non esiste mai da solo. Per chi vedeva Babylon 5 è un po' come Morden delle Shadows, è sempre circondato da una nuvola di particelle virtuali. Questo qualunque particella, diciamo l'elettrone, ma vale per i protoni, vale per qualunque particella, lui è sempre circondato da una nuvola di particelle virtuali che si creano e che si distruggono con un tempo inferiore al tempo di Heisenberg. Tanto più grande la massa della particella virtuale, tanto meno tempo quello esiste, e questa nuvola qua in realtà è l'elettrone, perché io non posso parlare di elettrone puntiforme microscopico, perché in realtà non ci arrivo, comunque ci arrivo solo se sto a energia elevatissima. Intorno c'è tutta questa nuvola di particelle, tutta questa nuvola di particelle possono essere varie, però facciamo quel caso più semplice, ad esempio che siano solo elettroni e positroni virtuali. Quindi lo spazio vuoto si dissocia in uno spazio in cui ci sono elettroni e positroni, appunto. Quindi l'elettrone ha tantissimi di questi, io qui ne ho fatti solo due, ha tutta una nuvola di questi oggetti qua, e quindi quando poi il mio elettrone esterno, la mia particella, va a interagire, ad esempio un protone, facciamo finta che ci sbatta un protone contro, in realtà se l'energia è bassa lui non penetra questa nuvola virtuale di particelle, viene respinto e viene deviato, ma la carica elettrica di cui lui risente è una carica elettrica leggermente più bassa, non è la carica elettrica dell'elettrone cosiddetto nudo, è la carica elettrica schermata da questa nuvola di particelle virtuali tutta intorno. E perché non è la stessa cosa? Perché vedete qui, dato io ho le particelle virtuali, è vero che queste sono, insomma, la loro realtà è discutibile, ma il fatto che ci siano e che bisogna tenerne conto negli integrali vuol dire che bisogna tenere conto anche di un altro fatto, che sì, sono create a coppie, però questa particella positiva virtuale, il positrone, tende a essere più vicina di quella negativa, a quella negativa, a quell'elettrone vero, e l'elettrone virtuale negativo tende a stare leggermente più lontano. Quindi questo elettrone positrone che è più vicino all'elettrone, anche se virtuale, mi riduce un po' la carica dell'elettrone, e quindi in sostanza la mia nuvola in qualche maniera mi scherma l'intensità della forza. Quindi se io vado a bassa energia vengo deflesso dalla nuvola e vivo felice e contento, vengo deflesso. Via via che aumento l'energia io riesco a penetrare questa nuvola di particelle e ho uno scattering sempre più profondo e in qualche maniera riesco a penetrare il guscio e poi a interagire non con l'elettrone puntiforme, perché vediamo perché ancora non ci riusciamo, ma se avessi un acceleratore super potentissimo riuscirei anche a interagire con l'elettrone nudo e quindi avere una carica molto più forte. E questo si traduce ne avevo fatto un video, non sono riuscito a recuperare le slide, anche perché con il cellulare non si fa niente, col fatto che le cariche, le quattro forze fondamentali hanno un'intensità che varia al variare dell'energia. E quindi abbiamo questo qui, è il 4 pi greco epsilon 0, l'intensità che vi dicevo prima, in realtà questo epsilon 0 è l'intensità della forza elettrostatica, questa è l'energia. Quindi a bassa energia, nel mondo dell'elettrostatica di Coulomb, della fisica delle medie del liceo, 1 su 4 pi greco epsilon 0 è la forza elettrostatica, le due particelle si respingono ed è una forza abbastanza bassa. In realtà qua ho sbagliato, la forza debole dovrebbe stare ancora più sotto, ma comunque sia. Abbiamo quindi via via che aumenta l'energia, la forza elettromagnetica aumenta l'intensità, perché sto penetrando dentro il guscio di particelle e quindi sto bypassando la schermatura di queste particelle virtuali e la mia energia aumenta. Quindi quello che si è riuscito a fare è di unificare la forza elettromagnetica con quella debole, quindi una forza elettrodebole. C'è una teoria che tratta queste due forze alla stessa maniera, appunto questa dovrebbe stare a energia più bassa, scusate. La forza nucleare forte è molto forte, però qui il fenomeno che avviene è un fenomeno inverso, ossia in realtà più la mia energia è elevata, più penetro, più i quark e i costituenti della forza di bosoni, della forza nucleare forte, i gluoni, sono legati in maniera minore, ossia io è come una molla, io più tendo ad allungare la molla, qui ho come una molla molto forte che cerco di allungare e quindi ho una resistenza molto grossa della molla. Se la molla la lascio in pace e la lascio libera, non mi pone nessuna resistenza e quindi ad alta energia la forza nucleare forte diminuisce. Quindi tutti dicono, vabbè, allora queste tre forze dovrebbero unificarsi a una certa energia. Se fai più o meno i conti, si parla di 10 alla 15 GeV, ossia GeV sarebbero giga elettron volt, quindi 10 alla 24 elettron volt. Quando LHC sta a 10 alla 12, 10 alla 13 elettron volt. Quindi parliamo di 1.000 miliardi di differenza di energia. Noi con gli acceleratori riusciamo a stare qui, con i raggi cosmici di ultra alta energia riusciamo più o meno ad arrivare qui, ma questo qui, che è l'energia delle grandi unificazioni, delle prime tre forze, ce lo scordiamo. Poi c'è la gravità, che è un altro delirio senza fine, che riguarda la gravità quantistica e le stringhe e così via, che sta a energia ancora più alta, perché tutto questo è complicato dal fatto che se io creo particelle virtuali, queste hanno una massa, mi cambiano lo spazio-tempo e quindi è un disastro. Scrivo lo spazio-tempo da particelle virtuali che non so dove stanno. L'altra sottigliezza, l'altro disastro viene dal fatto che questa unificazione qua, questo punto che si presume esista dai calcoli teorici più o meno esistenti, in realtà se ci mettete solo il modello standard, cioè se fate i conti con tutte le particelle che conosciamo, quindi nessuna supersimmetria, nessuna estensione, nessuna nuova fisica, quello che sappiamo ce lo mettiamo dentro, in realtà le tre forze non si unificano allo stesso punto, ma si unificano in punti differenti uno dall'altro. Uno può dire, vabbè, ma che mi importa, vivo benissimo anche che si attaccano, si unificassero in punti differenti, però è un po' brutto e quindi i teorici odiano la bruttezza e dicono no, qui ci sono delle particelle mancanti di cui io non sto tenendo conto, se aggiungessi queste particelle, questa è no supersimmetria, questa è sì supersimmetria, otterrei l'unificazione delle tre forze tutte insieme, appunto poi la gravità è tutto un altro delirio. Quindi se volete è un aiutino, un suggerimento a dire guardate che sì, tu stai facendo i conti, ma se tieni conto solo delle particelle che vedi con l'acceleratore alle basse energie, non ti stai perdendo dei pezzi che stanno tra l'altro anche nella nuvola virtuale. E qui viene la questione dell'elettrone sferico. Perdonate se la prendo sempre alla lontana, ma questo altrimenti non si riesce a vedere un po' del succo della discussione. Questa nuvola qua non è fatta solo di elettroni e positroni, è fatta di quark, antiquark, neutrini, tutto quello che volete, e quindi ha una asimmetria legata al fatto che c'è una, vi ricordate il video di qualche tempo, un paio di settimane fa, sulla variazione di CP, ossia che l'universo predilige leggermente la materia rispetto all'antimateria. In realtà l'universo microscopico predilige la materia rispetto all'antimateria un pochetto. In realtà l'universo macroscopico, cioè il nostro universo, predilige tantissimo la materia rispetto all'antimateria, tanto più che noi siamo tutti fatti di materia e non sembra che ci siano particelle di cioè domini, galassie, stelle fatte di antimateria. Quindi non si capisce perché ci sia questa dominazione, vittoria della materia sull'antimateria. Sakharov, lo scienziato che fece la fusione nucleare per l'Unione Sovietica, la bomba fusione nucleare per l'Unione Sovietica, poi divenne dissidente, poi col crollo del muro fu liberato, aveva postulato tre condizioni per cui l'universo possa essere dominato di antimateria di materia, per cui ci sia questa gigantesca asimmetria, e di queste tre lo facciamo in un altro video, ma essenzialmente richiederebbero altre particelle, una grossa violazione di CP, di simmetria carica e parità, ossia di particella in antiparticella, e una espansione molto rapida. Di queste tre, solo l'espansione rapida c'è più o meno nel nostro universo. Quindi ritorniamo alla violazione di CP, al fatto che se io avessi delle particelle virtuali solo del nostro modello standard, c'è questa leggera violazione di particelle, per cui io ho una microscopica predilezione per la materia rispetto all'antimateria. Quindi ho questa nuvola virtuale di particelle che circonda il mio elettrone, non è fatta solo di elettroni e positroni come facevamo vedere prima, ma è fatta anche di quark, antiquark, e poiché c'è una leggera predilezione, un leggero razzismo particellare sull'educational channel, l'elettrone è circondato sì da quark, antiquark, ma c'è una leggerissima eccesso di quark. Quindi qui tutta questa nuvola qui ha leggermente più materia che antimateria, e questo dato che la differenza tra materia e antimateria è soprattutto nella carica elettrica il segno opposto, quindi l'antiquark ha meno 2/3 invece che più 2/3, il positrone ha più 1 invece che meno 1. E quindi se uno fa tutto questo conto qui si troverebbe con un momento di dipolo elettrico, vediamo tra un attimo che cos'è, di 10 alla meno 38 cariche elettriche elettroni per centimetro. Il momento di dipolo è essenzialmente la cosa più semplice dopo la carica puntiforme. Se ho una carica puntiforme mi dà appunto l'1 su 4 pi greco su 4 pi greco epsilon 0 e su r al quadrato con l'altra carica che ci metto vicino e l'interazione è sferica. Se ne metto due, una accanto all'altro, ho fatto il dipolo, due poli, infatti invece di un polo, due poli, ho una carica positiva e una negativa messa a una distanza D, le linee di campo ricordano quelle del dipolo magnetico, sono molto simili perché poi l'elettricità e il magnetismo sono la stessa cosa, la differenza sostanziale è che le cariche elettriche sono puntiformi, il dipolo no perché è magnetico, no perché è generato da una corrente. Comunque sia, queste sono le linee di campo, l'intensità del dipolo è data dall'intensità della carica elettrica, che è uguale, è opposta, quindi a lunga distanza leggo zero come carica complessiva, quindi vedo solo la presenza di una carica quasi zero con questa correzione di dipolo che è data dal prodotto della distanza delle cariche per la carica elettrica. Quindi questo qui è il E per D e ci troviamo questo numero piccolissimo, 10 alla meno 38. Ora non è importante l'unità di misura appunto carica elettrica per centimetro, ma il numero, se mettiamo il modello standard dice guarda, io ci metto tutte le particelle, i quark eccetera, viene il suo numero bassissimo. Ma da qua veniva fuori che ci deve stare la supersimmetria anche da tanti altri motivi, la materia oscura, la dark matter, cioè tutta una serie di motivi per cui ci dovrebbe stare, ma spoiler, non c'è. Però se ci fosse, quindi io ci devo mettere anche tutte queste particelle strambe, queste X che violano di più la CP, cioè quindi ci sono più particelle di un tipo rispetto a un altro, gente che fa conti su conti su conti e dice va bene, allora se io metto queste particelle nuove che devono mettere la pezza sempre qua sopra appunto nella supersimmetria, se ci metto la pezza mi viene il numero che è 10 alla meno 27, 29, anche facciamo la metà, 10 alla meno 28, rispetto a 10 alla meno 38 cioè sono 10 ordini di grandezza, quindi parliamo di 10 miliardi di più, quindi un effetto è come se tu c'è un euro, c'è 10 miliardi di euro, insomma è una cifra che è una signora cifra, per dirla alla Verdone che va citato sempre, quindi c'è un fattore di 10 miliardi tra quello che noi conosciamo e misuriamo, che è il modello standard, e quello che gli aiutini microscopici e macroscopici dell'universo ci dicono, guarda che deve essere di più, in qualche maniera deve essere di più, e se fai il conto in questo specifico caso ti viene 10 miliardi di volte. Va bene, allora dice la gente, allora sai che ti dico, io mi metto a misurare quant'è il momento di dipolo dell'elettrone e vediamo che non lo viene. E questo hanno fatto, hanno cominciato a farlo all'University of California Berkeley nel 2002, ne hanno fatti tantissimi di esperimenti. Il primo esperimento sono tutti cosiddetti upper limit, cioè loro dicono io non sono riuscito a misurare niente, che oramai di questi tempi è quello che si fa con la fisica underground, con particelle, molta la roba è metto un upper limit, cioè non sono riuscito a misurare niente, però la mia sensibilità del mio strumento, il mio apparato è tale che se l'avessi misurato, se fosse stato maggiore 10 alla meno 27, quindi che sfiora questi calcoli della supersimmetria, l'avrei dovuto vedere. Come viene fatta questa cosa qua? Viene fatta con varie trappole, ci sono varie tecniche, tra l'altro come vedremo tra pochissimo ci sono due tecniche differenti, una che mette tante particelle insieme in una trappola, raffreddate, una trappola sarebbe una cameretta, un contenitore per breve tempo e misurano tante particelle per breve tempo, e l'altra che invece mette poche particelle ma le misurano per lunghissimo tempo. Questo è figo perché se avete delle discrepanze, delle cose e così via, potreste vedere che c'è una discrepanza tra l'una e l'altra e di nuovo sarebbero suggerimenti per la nuova fisica. Quindi ne hanno fatti tantissime, il più famoso è l'ACME. L'ACME che cita chiaramente Ville Coyote e così via, anche se poi il nome è italiano, l'azienda non mi ricordo comunque, se cercate l'acronimo ACME è un'azienda italiana. Vari risultati, se andate a leggere gli articoli di commento su Nature, ce ne sono nel 2011, nel 2013, 14, 18 e così via, via via che questo gruppo di ricerca raffina l'upper limit, ossia via via che questo numero qua diventa sempre più piccolo. Il fatto che è meno vuol dire che questo qui è diventato un centesimo grosso modo di questo, sono passati 10 anni, ho passato 10 anni a fare questa cosa qua, ma ho ridotto il mio upper limit di un centesimo e quindi ho spostato più in alto le mie particelle virtuali, perché queste qua, se ci fossero come noi le immaginiamo, una certa massa, una certa energia, l'avrei dovuto vedere con questo qua. Quindi mi pare che questo 8 era nel 2013, nel 2018 sono arrivati a 10 alla meno 29. Arriviamo al 2022 e non è che è cambiato tantissimo, perché voglio dire, questo è un altro gruppo, però con un gruppo con una misura indipendente, con un'altra tecnica, e questo è importante, come dicevo prima, il fatto di averlo fatto con un'altra tecnica, è arrivato a 4 per 10 alla meno 30, quindi se questo è 10 sarà un fattore 3. Quindi ha migliorato la misura di un fattore 3. Leggendo su Quanta Magazine, loro fanno l'esempio di dire: guardate, vuol dire che l'elettrone, la distribuzione di questa nuvoletta sferica dell'elettrone qua, se fosse la Terra che è sferica, c'era Marco Martinelli che diceva bisognerebbe fare la battuta che la Terra, che anche l'elettrone è piatto come la Terra, se l'elettrone fosse questa distribuzione di cariche, fosse la Terra, la quantità di dipolo, la quantità di eccesso di carica di questo oggetto qua, del nostro dipolo, sarebbe come meno che mettere un granello di zucchero sul polo nord. Cioè la deviazione dalla sfericità di questa nuvola virtuale di particelle è inferiore a mettere un granello di zucchero sulla Terra. Quindi non so quanto è il granello di zucchero, sarà qualche micrometro, e la Terra sono 6.380 km di raggio, quindi e quindi 10 alla meno 30 è molto più sta a metà. No, è più vicino alla supersimmetria 10 alla meno 29 di 10 alla 38 che viene dal modello standard, ma ha escluso tutte queste particelle qua, o meglio, che tipi di particelle ha escluso? Ha escluso le particelle più pesanti, perché più pesante la particella, scusate, più leggere di queste pesanti, perché più leggera la particella più tempo lei vive, più tempo lei vive più tempo mi contribuisce alla nuvola e mi contribuisce alla asimmetria. Se mi contribuisce alla simmetria per un tempo lungo, allora mi dà un tempo, un momento di dipolo più elevato. Il fatto che loro siano arrivati appunto a 10 alla meno 30 e non abbiano osservato assolutamente niente, vuol dire che non ci sono particelle pesanti quanto pesanti. Pesanti tali che LHC le possa andare a vedere, la zucchero al polo nord gela. Sì, probabilmente sì, ma tanto è cristallizzato, quindi va bene, qua ci puoi fare le gelatine. L'LHC o anche probabilmente il successore di LHC, che tra l'altro dicono prenderà servizio nel 2070-2095, quindi boh, chi lo sa, comunque sì, LHC che raggiunge queste energie qua, infatti non sta vedendo nessun segnale di supersimmetria, non solo non riesce a creare queste particelle virtuali pesanti della supersimmetria perché non si vedono, ma nelle sezioni d'urto, ossia in tutti gli urti che loro misurano delle particelle note anche nella creazione dell'Higgs, non vi sono le anomalie che ci dovrebbero essere se le particelle virtuali avessero un'energia intorno a questa energia qua. E quindi, se volete, torna, perché così come io non riesco a crearle qui, non riesco a misurarle sottoterra, con una misura completamente differente di fisica atomica mi ritrovo un numero che mi dice: guarda, tu è giusto, non le devi misurare perché sono più pesanti di quanto tu riesci in grado a farlo col tuo acceleratore, che sì, sarà l'acceleratore più figo del mondo, ma non gliela fai, perché probabilmente la supersimmetria sta molto più in alto e quindi per arrivare qua e unificare questa cosa qui, la cosa è molto più complicata di quello che ci si aspetta. Ora, questo è tutto il lato negativo. In realtà ci sono tantissimi motivi per cui la supersimmetria doveva stare a queste energie legate anche alla cosmologia e così via, quindi il fatto che non si trovi assolutamente nulla vuol dire che o la cosa è molto 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 più complicata di come ce l'aspettiamo e potrebbe tranquillamente esserlo, o c'è qualcosa che ci sfugge e di nuovo è difficile dire da dove verrà la risoluzione, se mai verrà la risoluzione, perché può essere dagli acceleratori, dallo spazio, dalla cosmologia e così via, ma al momento non si riesce a cavarla di gruppo. Comunque sia, per chiudere, questo è il punto essenziale: l'elettrone è circondato da particelle virtuali. Quelle che noi misuriamo sono quelle del modello standard e quindi non c'è nessuna anomalia in questa nuvola. Se trovassi questa benedetta anomalia, vorrebbe dire che ci sono particelle non note del modello standard, particelle nuove che potrebbero anche spiegare la materia oscura. Però appunto, non si vede niente e quindi stacce, e quindi la situazione è abbastanza drammatica, e pazienza, andremo a vedere come ne usciremo. Se tutto va bene, sabato e domenica prossima dovremo provare a fare le Dark Star, le stelle appunto ipotizzate, fatte di materia oscura, che hanno ipotizzato, alcuni dicono di aver visto. Io sono abbastanza scettico, ma è interessante l'idea di una stella che funziona con materia oscura. E poi appunto una delle ipotesi che l'universo in realtà non sia di 13 miliardi di anni, ma ne abbia in realtà 23. Anche lì molto scetticismo, ma sempre vale la pena andare a vedere queste nuove teorie. Vi ringrazio dell'ascolto, mi spiace del cellulare, della cosa fatta a fogli di carta, ma questo oggi appunto passava il commento. Grazie e buona domenica. Ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.